Allora, siamo in diretta con Sandra della consultoria autogestita, così per affrontare ancora una volta, perché non ci interessa parlarne solo quando è l'8 marzo, di un'iniziativa che c'è stata venerdì scorso all'ospedale Niguarda di Milano, con l'occupazione della direzione sanitaria, ancora una volta insomma per affrontare il tema e anche un po' per smascherare i vari obiettori di coscienza a Milano, in questo caso in particolare, ma insomma purtroppo l'obiezione di coscienza dei ginecologi è un dramma sempre più diffuso, dramma perché va a limitare fortemente il diritto all'aborto delle donne, diritto che dovrebbe essere tra l'altro garantito per legge, ma che tramite questo escamotage di fatto non è assolutamente garantito, e tra l'altro insomma l'obiezione di coscienza determina anche altre situazioni che andremo un po' proprio ad affrontare con Sandra. Ciao, ben trovata su 105.250. Ciao.
Ciao.
Allora, partiamo un po' dal significato dell'iniziativa di venerdì che mi raccontavi. È un'iniziativa che arriva da un percorso.
Sì, allora, l'iniziativa di venerdì esce da un percorso abbastanza lungo, che è iniziato più o meno un anno fa, quando a Milano siamo venute a sapere che c'erano questi che noi chiamiamo preganti, che stazionavano fuori da uno degli ospedali principali, che è la clinica Mangiagalli, una volta ogni due mesi, con preghiere, litanie accompagnate da croci con feti in plastica sanguinanti e foto, poster, formato poster con immagini splatter. All'epoca, un anno fa, c'è stata una convocazione abbastanza spontanea di contestazione nei confronti di questi signori. Peraltro si disponevano ad ala intorno all'ingresso, per cui chiunque dovesse entrare in ospedale era obbligato a passare in mezzo a loro. C'è stata, appunto, come vi dicevo, una convocazione abbastanza spontanea. È nato un percorso allora di confronto e di ragionamento sia sulla presenza di questi signori e sulla necessità di farli in qualche modo sloggiare da lì, e più avanti abbiamo cominciato a ragionare in maniera un po' più ampia sull'autodeterminazione, sull'obiezione di coscienza, approfittando dell'occasione che questi individui ci fornivano per andare a portare un po' di contenuti alternativi di fronte agli ospedali dove loro si trovavano. È stato ottenuto un primo risultato a maggio dell'anno scorso, perché la questura praticamente non li ha più autorizzato, a seguito anche delle nostre contestazioni, non ha più autorizzato il loro presidio di preghiera davanti alla Mangiagalli. Li hanno spostati davanti a un altro ospedale, che è quello di Niguarda, dove il loro impatto è decisamente meno invasivo, perché è un piazzale enorme dove comunque risultano molto dispersi e poco appariscenti. Come ti dicevo, l'occasione della contestazione alla presenza di queste persone è stata utile per fare un po' di ragionamento e portare un po' di contenuti fuori dagli ospedali su quello che poi succede veramente, nel senso che queste sono la punta di un iceberg che invece è molto più ampio, che riguarda l'obiezione di coscienza all'interno degli ospedali, le normative che vengono fatte dalle varie regioni in Lombardia in maniera particolare per sovvenzionare consultori privati e i centri aiuti alla vita. In Lombardia sempre c'è stata una convenzione per cui le donne che decidono di abortire e poi cambiano idea devono passare per se vogliono accedere a dei miseri sussidi economici che la regione elargisce, non vengono più gestite queste pratiche attraverso i consultori pubblici, ma devono obbligatoriamente essere indirizzate a un centro aiuto alla vita, che per farli avere una miseria che adesso mi sembra sia scesa a circa 100 euro al mese per un periodo prima e dopo la nascita, devono sottoporsi a dei controlli obbligatori presso questi centri per l'aiuto alla vita, sia prima che dopo la nascita del bambino. Per cui abbiamo sviluppato un po' di ragionamento su questa cosa, e ultimamente stiamo anche molto ragionando sulle leggi che normano i corpi. Noi siamo comunque molto critiche riguardo alla 194, nel senso che se ci troviamo in questa situazione e se c'è questo tasso di obiezione di coscienza, anche perché la 194 in qualche
lo consente.
Modo era una legge che già lo permetteva dai suoi inizi.
Certo.
L'iniziativa di venerdì è stata un po', diciamo, il proseguimento di questo percorso, nel senso che, come saprete, il 12 c'è stato un corteo nazionale a Milano organizzato da questi signori. E abbiamo colto questa occasione per, diciamo, quello che è stato il comunicato di convocazione, per andare all'origine dei problemi che questi signori vorrebbero istituzionalizzare, per cui l'ospedale con il più alto numero di obiettori di coscienza della città, che è l'ospedale di Niguarda, che è un feudo di Comunione e Liberazione in cui gli obiettori superano il 90%. C'è stata questa iniziativa in cui un gruppo di compagni e di compagne ha volantinato fuori dall'ospedale e distribuito appunto volantini e materiali informativi sulla situazione, e contemporaneamente un altro gruppo di persone è entrata nella direzione sanitaria, andando proprio alla fonte dei problemi, interrompendo una riunione in corso, distribuendo il comunicato. Tutta l'azione è durata circa una mezz'ora. Ai tentativi di dialogo di qualcuno che era presente, degli esponenti istituzionali, è stato risposto che non si vogliono più parole ma fatti, e quindi né non si vuole più la presenza di questi preganti autorizzata davanti all'ospedale, e si vuole un ragionamento sull'applicazione effettiva della legge e più che altro sul rendere effettivo il diritto ad abortire per le donne che si vogliono recare in questo ospedale. È stata un'azione abbastanza interessante, devo dire la verità, e comunque si è conclusa con un torneremo nella serie, vi teniamo sotto controllo e sappiamo cosa succede dentro negli ospedali, a Niguarda in particolare, perché poi andiamo su un argomento di attualità. Nell'ospedale di Niguarda in autunno è morta una donna a seguito di un aborto, e questa cosa non è comparsa sui giornali, è comparsa in poche righe una cronaca locale online e poi è scomparsa dai giornali. Evidentemente il fatto che questo succeda dentro un feudo di Comunione e Liberazione non è una cosa che bisogna far sapere, come invece altre notizie di cronaca di questi giorni, a cui è stata data molto più risalto, forse perché il metodo abortivo era la RU 486, che invece è messa sotto accusa dagli integralisti cattolici.
Certo, ma infatti facevamo insieme una riflessione proprio sull'incidenza, cioè su una stretta correlazione che si può andare a individuare tra l'obiezione di coscienza, le percentuali di obiezione di coscienza e la percentuale di rischio, di complicazioni, se non nel caso come nell'autunno scorso, di decessi. Non solo per il rischio insito in sé, perché comunque è un intervento chirurgico, ma anche per un'impreparazione di fondo di quei pochi medici che non praticano l'obiezione, e per un sistema che poi diventa necessariamente del tipo catena di montaggio, perché se sono l'unico medico all'interno di un ospedale a praticare l'interruzione di gravidanza, mi trovo poi a farmele tutte io una dopo l'altra, tipo catena di montaggio, e questo non va a vantaggio ovviamente poi della sicurezza.
Sicuramente. Guarda, io in questo mi stavo riguardando un po' di dati che si possono rilevare dalle relazioni del Ministero sull'applicazione della 194, e sono dei dati molto interessanti, nel senso che ovviamente la correlazione non è indicata, però si può trovare, no? Allora, a parte il fatto che dal 97 ad oggi ci sono state una serie di variazioni molto interessanti, in variazioni riguardanti i tempi di attesa, cioè quanto una donna doveva aspettare nel 97 per poter avere un intervento e quanto deve aspettare oggi. E c'è stato un aumento dei tempi di attesa, un aumento sicuramente correlato anche all'aumento dell'obiezione. Se nel 97 c'era una percentuale piuttosto alta di donne che riuscivano a effettuare l'interruzione di gravidanza entro la 14ª settimana, questi dati sono, si sono tutti spostati verso il limite, cioè sono molto aumentate le donne che arrivano ad abortire al limite della 12ª settimana, e questo sicuramente è un elemento che fa aumentare i fattori di rischio. Abbiamo visto anche che sempre dal 97 ad oggi sono aumentati le complicanze post-aborto, e c'è una relazione abbastanza stretta tra le regioni in cui hanno pochi medici, hanno molti medici non obiettori, cioè diciamo un tasso di obiezione molto basso, come la Val d'Aosta, in cui le complicanze sono quasi pari a zero, e altre regioni in cui peraltro sono avute impennate dell'obiezione di coscienza, come la Basilicata o anche la Lombardia, in cui invece le complicanze post-aborto in questo arco di anni dal 97 ad oggi sono aumentate, di poco ma sono aumentate, e quindi sicuramente c'è una correlazione in questo senso. Abbiamo ospedali dove, abbiamo, per esempio in Lombardia, abbiamo raggiunto un tasso di obiezione del 100%, come l'ospedale di Cinisello, dove tra l'altro noi come consultoria indirizzavamo moltissime donne prima di questo fatto, perché era un ospedale dei più sicuri, dove si poteva abortire in maniera veramente tranquilla, trattate bene, dove non si correva il rischio di essere messa in stanza insieme alle partorienti, e c'era anche un grande rispetto per la privacy. Sono andati in pensione i medici che svolgevano il servizio, quegli stessi medici che sono in pensione vengono adesso richiamati a gettone, sono due, sono loro che devono svolgere l'interruzione di gravidanza, che prima svolgevano assunti, per cui anche probabilmente con un costo anche maggiore per il sistema sanitario, e il risultato è che fanno gli interventi in fretta, per cui mentre prima era un posto dove andare sicuramente, adesso abbiamo avuto dei ritorni di donne che hanno avuto dei problemi. Problemi, per carità, risolti, è andato tutto bene alla fine, però una delle ragazze che era andata lì ad abortire si è sentita male per diversi giorni successivamente e si è recata in pronto soccorso, a questo punto in un altro ospedale, e hanno scoperto che l'interruzione di gravidanza non era stata completa. Le avevano lasciato del materiale e per fortuna lei non ha dato per normali i dolori che sentiva andata in pronto soccorso, perché il rischio che poi andasse in infezione era molto alto. Piuttosto che il caso di cui ti raccontavo prima all'ospedale di Liguardo, piuttosto che all'ospedale di Monza, dove sappiamo che una donna è finita in rianimazione a seguito di una perforazione dell'utero. Sicuramente c'è un'impreparazione dei medici. Una delle cose che ci segnalano ginecologi e ostetriche con cui siamo in relazione, in contatto, è che la gente esce dalle università con pochissima preparazione. L'interruzione di gravidanza, sia farmacologica che chirurgica, non viene praticamente insegnata più, per cui chi ancora per buona volontà, per coscienza, tra i ginecologi e il personale paramedico non fa obiezione di coscienza, c'è comunque una poca preparazione. Molto spesso ci si trova a dover magari affrontare delle situazioni in cui bisogna fare la pratica al momento, no? Si impara
sui corpi delle donne
e un po' anche sulla pelle delle donne, insomma.
Certo. Senti, ma si dice obiettori di coscienza, e proprio starei sul termine, nel senso che obiettano rispetto a che cosa? A un presunto giuramento, cioè una presunta forma mentis di chi sceglie la professione medico, ma di fatto obiettano perché questo è un problema, poi se non obiettano per la loro carriera, e poi non c'entra niente la coscienza, perché moltissimi medici obiettori praticano l'interruzione di gravidanza nelle cliniche private.
Sì, ma volendo anche no, nel senso che comunque sia si risolve l'obiezione di coscienza comporta lavorare di meno. Guarda, diciamo che nella migliore dei casi noi ci siamo sentiti raccontare da persone che non avrebbero mai obiettato per motivi di coscienza storie di questo tipo. Sarei l'unica in questo ospedale a svolgere aborti, perché sarei l'unica. Ho scelto questo mestiere non solo per questo motivo, non voglio, finirei per fare solo aborti e essere relegata a questo ruolo qua, non lo voglio fare anche altre cose, perché il mio mestiere comprende anche altre cose, e questa è la posizione migliore, diciamo, mettiamola tra virgolette così. Dopodiché fare obiezione di coscienza significa fare meno turni, significa lavorare di meno, significa ingraziarsi il primario, no? E tutte cose che con l'obiezione di coscienza vera e propria hanno pochissimo a che vedere. Sappiamo anche che c'è gente che escono dalle scuole di formazione, dalla specialistica, già con l'obiezione firmata. Tra l'altro, su questa cosa della firma per dichiararsi obiettore di coscienza sarebbe utile fare un lavoro, nel senso che i dati discordano, no? Escono per esempio noi in Lombardia, recentemente una consigliera regionale ha fatto un'interrogazione, sono usciti alcuni dati che non combaciano con la realtà, nel senso che per esempio sull'ospedale di Cinisello di cui parlavamo prima abbiamo un dato dell'80% di obiezione quando sappiamo che sono tutti obiettori, così come altre percentuali che non tornano. E sarebbe una cosa da andare a verificare, nel senso che l'iter per dichiararsi obiettore di coscienza dovrebbe essere un iter un po' più preciso che semplicemente dichiararlo, no? Dovrebbe essere proprio, credo che ci sia una procedura abbastanza particolare anche di un registro in cui queste cose vanno segnate. Ci risulta invece, usciva questa cosa anche da un'iniziativa che abbiamo fatto mesi fa presentando il libro di Chiara Lalli, La verità vi prego sull'aborto, che non c'è un grosso controllo su questa cosa, nel senso che risultano medici che hanno comunicato alla propria direzione, al proprio primario di essere obiettori, ma non risulta poi indicato da nessuna parte. Per cui sul numero di obiettori, sul fatto che questi obiettori siano obiettori veri e non diciamo così di parole basta, sarebbe interessante fare un po' di lavoro di ricerca, nel senso che il dato che risulta ufficiale è sicuramente molto più basso di quello che poi si riscontra nella realtà dei reparti, dove i numeri sono molto più alti e dove peraltro si fa obiezione di coscienza. E questa era una delle cose che sono state sollevate durante l'iniziativa di venerdì, anche su pratiche su cui l'obiezione di coscienza non dovrebbe essere consentita, nel senso che la legge dice si può obiettare su quello che è strettamente connesso all'intervento. Noi abbiamo medici che obiettano sulla prescrizione della pillola del giorno dopo, che è stato proprio una cosa recente dell'AIFA specificato che non è un abortivo, per cui su questo l'obiezione non si dovrebbe poter fare, piuttosto che, come ci è capitato per esempio nell'ospedale di Sesto San Giovanni, medici che si rifiutano di fare un raffiamento per un aborto spontaneo, dando per scontato, chissà in base a quali parametri, che la donna fosse procurata l'aborto da sola, magari con metodi casalinghi, che si rifiutano di farti un riaschiamento, per cui tu c'hai lì una donna che continua a sanguinare, che perde sangue a tutto spiano, e questi rinviano, rimpallano, procrastinano, no? Tra l'altro lo stesso medico che si rifiuta di prescrivere la pillola del giorno dopo in reparto, per il quale sono già sorti un po' di problemi. Per cui appunto medici che non solo fanno obiezione di coscienza in maniera abbastanza arbitraria, ma poi obiettano su cose su cui proprio non sarebbe consentito. E in questo senso l'azione contro la direzione sanitaria era precisa, perché poi sono le direzioni sanitarie che consentono che all'interno dei reparti avvengano cose di questo tipo, assolutamente fuori da qualunque cosa prevista dalla 194, per quanto ambigua possa essere questa legge.
Sì, Sandra, volevo chiederti ancora una cosa, volevo chiederti se secondo, visto che hai spiegato molto bene quanto è poco potente, diciamo poco applicata o molto ambigua appunto la legge, rispetto a quanto sta accadendo e accaduto di fatto in Spagna, volevo chiederti se tutti questi elementi che ci hai di fatto elencato e che sono agghiaccianti, insomma, di tutti gli spazi che esistono per poter avere, appunto, assumere, poter praticare la professione, diciamo, in questo modo o non praticarla, volevo chiederti se secondo te di fatto è una preparazione a un attacco anche in Italia a questa legge di fatto debole, o comunque insomma una conquista che ci sembra.
Ma guarda, noi facevamo delle riflessioni non molto tempo fa, era venuta una compagna spagnola a un'iniziativa milanese in cui ci raccontava cosa sta succedendo in Spagna, ed è stato molto interessante, perché noi abbiamo assistito un po' anche a seguito di quello che sta succedendo in Spagna sulla stampa e anche da una certa parte di femminismo istituzionale, un po' al grido al lupo, adesso succede in Spagna e poi succederà in Italia. E è abbastanza interessante il punto di vista un po' strabico su questa cosa, perché quello che stanno proponendo in Spagna, cioè loro in realtà avevano un anno fino adesso ancora per fortuna, finché non passerà e non entrerà in vigore quella nuova, una legge piuttosto buona, molto migliore di quella che è la 194. Sì. Ed è interessante che alcuni passaggi che vogliono introdurre in Spagna sono molto simili a delle cose che la 194 già prevede, per cui tempi, i famosi 7 giorni per cui una donna deve starvi a pensarci su, in Spagna non ci sono. li vogliono introdurre. Gli psicologi che devono decidere se la donna può o meno abortire, noi ce li abbiamo sia per le minorenni che per gli aborti terapeutici al di là della 12ª settimana. Ci sono già, c'è la donna che per motivi di malformazione del feto vuole procedere a un aborto terapeutico, deve comunque sottoporsi al controllo di 3 medici, tra cui anche un'equipe composta da psicologi. E altre analogie che sono molto interessanti, nel senso che noi nella 194 queste cose ci sono già, e se finora sono state, diciamo così, marginali e hanno consentito comunque alle donne che volevano abortire di poterlo fare, è perché la formulazione della 194 è talmente ambigua che può essere stiracciata da entrambe le parti, e a nostro giudizio è stata interpretata in maniera a favore delle donne abbastanza elastica fino ad ora. Se si volesse applicare la 194 per intero e alla lettera, come tra l'altro alcuni del Movimento per la Vita, tra cui Casini, vanno sostenendo da un bel pezzo, le cose sarebbero molto più difficili, perché noi non è che possiamo interrompere una gravidanza in Italia per motivi economici o per scelta della donna. L'interruzione di gravidanza è consentita per motivi di pericolo fisico e psichico per la donna nel caso lei dovesse portare avanti la gravidanza. Poi a questi motivi vengono ricondotte le cause per cui se una donna è povera ed è costretta a portare avanti una gravidanza potrebbe risentirne psicologicamente in maniera molto grave o altro. Però i motivi per cui una donna può abortire in Italia sono sempre di natura di pericolo per la sua salute fisica e psichica. Quindi alcune cose che ci sono nella legge spagnola a venire sono già nella legge italiana. L'impressione è che in realtà un attacco vero e proprio alla 194 non interessa, nel senso che comunque la si sta svuotando dall'interno sfruttando i cavalli di Troia che la 194 consente di fatto già. Per sì, cui in alcune regioni va bene, in Val d'Aosta abbiamo un numero di medici obiettori molto basso e come dicevo ci sono complicanze pari a zero. In altre regioni, per esempio in Lombardia, abbiamo una situazione molto grave perché la regione Lombardia è andata negli ultimi 20 anni svuotando dall'interno a colpi di piccolissime delibere passate quasi sotto silenzio, dando i soldi agli amici e obbligando le donne a passare per il centro di aiuto alla vita se vogliono dei sussidi in caso di decidere di non abortire, e piano piano smantellando i servizi dall'interno, non riducendo il numero dei consultori, permettendo che nelle strutture sanitarie aumentasse il numero di obiettori e così via.
Sì, sì, è chiarissimo, grazie mille.
Senti, venendo invece all'attacco che si sta portando in questo periodo nei confronti della RU 486, anche utilizzando la morte di Anna qui a Torino, senza entrare nel merito, non ci sono ancora i risultati autoptici e quant'altro, credo che insomma vada un po' però restituito agli ascoltatori e alle ascoltatrici quello che sta finora da 20 anni a questa parte sulla carta, la pericolosità o meno di questa pratica di interruzione di gravidanza farmacologica, e comunque andare un po' a restituire a noi quello che ci interessa poi fondamentalmente è la libertà di scelta della donna. Sta alla donna valutare se optare per un'interruzione farmacologica o chirurgica, ma questo diritto, questa possibilità va assolutamente difesa, mentre invece ci sembra che da sempre, con il pretesto di questo decesso, il primo in Italia tra l'altro, si sta invece andando nuovamente a portare un attacco che insomma, abbiamo visto già negli anni scorsi. La RU486 viene utilizzata in altri posti del mondo da almeno 20 anni, in Italia da pochissimi anni. E in pochi posti, proprio perché proprio perché pochi medici hanno le competenze per utilizzare questo metodo.
Ma guarda, a me verrebbe da dire appunto un ragionamento sul discorso di una donna dovrebbe poter scegliere in sicurezza che metodo utilizzare, sia l'aborto chirurgico, che di per sé è un intervento semplice che se ha eseguito bene dura molto poco e non dovrebbe avere complicazioni, salvo i margini che poi ci sono sempre per qualunque intervento chirurgico, sia l'aborto farmacologico, dovrebbero poter avvenire in sicurezza nelle migliori condizioni possibili. E con un numero di informazioni date alla donna per cui una donna possa scegliere veramente, in maniera consapevole. Cioè. Ci sono donne che preferiscono l'interruzione di gravidanza chirurgica perché entrano, si addormentano e non ne sanno più niente, escono e hanno finito. Ci sono donne che preferiscono gestirsela in proprio, non sottoporsi a un intervento chirurgico, non dipendere dai medici, per le quali l'aborto farmacologico può essere più indicato. La condizione generale per tutte è la sicurezza, cioè nei dati che stavo guardando stamattina mi veniva fuori una cosa anche molto interessante, guardavo i dati dell'applicazione dell'RU, al di là del fatto che è utilizzata pochissimo e sostanzialmente diciamo è circoscritta quasi esclusivamente negli ospedali in cui è stata fatta e nelle regioni in cui è stata fatta la sperimentazione negli anni passati. A Milano viene usata pochissimo, per esempio. Un dato interessante, che dovrebbe invece essere il contrario, nel senso che per la somministrazione dell'aborto farmacologico dovrebbe servire a ridurre il problema dell'obiezione, no? Per cui dovrebbe paradossalmente essere più utilizzato negli ospedali in cui c'è maggior obiezione di coscienza, perché è un intervento che richiede meno, dovrebbe perlomeno richiedere meno personale, no? Il dato che viene fuori interessante è che invece negli ospedali dove c'è maggiore obiezione di coscienza c'è minor utilizzo dell'RU. In Lombardia, per esempio, Lombardia e Bolzano, che sono, per quanto riguarda il nord Italia, le regioni e o la provincia, nel caso di Bolzano, col maggior numero di obiettori di coscienza, siamo i fanalini di coda per l'utilizzo dell'aborto farmacologico, con le percentuali più basse in tutto il nord. E questo è un dato abbastanza curioso, nel senso che la pillola abortiva avrebbe dovuto proprio servire a ridurre i tempi di attesa, no? E a limitare i danni provocati da un numero maggiore di obiettori. Invece scopriamo che non è così. Io non mi voglio esprimere su quanto è successo a Torino, perché ho ancora bisogno di capire. Noi qui a Milano siamo tutte abbastanza sconvolte da questa cosa, anche perché comunque riguarda ambiti, persone vicine ad altre che noi conosciamo, per cui non ci voglio entrare, voglio aspettare a capire un attimo cosa è successo nei prossimi giorni, se se ne saprà di più. Mi rimane da dire che si dovrebbe poter fare tutto quanto in sicurezza e con tranquillità, perché sia una pratica farmacologica che quella chirurgica, per tempi di sperimentazione di pratica negli anni da quando sono entrate in vigore una, da quanto è praticata l'altra, dovrebbero permetterci di farlo in sicurezza. I numeri e le complicanze sono bassi bassissimi in entrambe le pratiche, per cui che adesso nel 2014 succedano queste cose è abbastanza sconvolgente, fa anche molto arrabbiare.